www.redijo.it e la storia continua. Luoghi di piacere. Acqua, sapone e sesso. Vasche a due piazze. Nelle miniature del XIII e XIV secolo troviamo numerose immagini di persone che fanno il bagno, con particolari significativi che ci consentono di compiere alcune interessanti osservazioni. Appare evidente che venivano usati recipienti di legno, in tutto simile a una sorta dei grandi mastelli per il bucato, fatti di doghe tenute assieme da cerchi di ferro. L'interno di queste grandi tinozze era in genere foderato da un lenzuolo, in modo tale che il corpo del bagnante non venisse a contatto con il legno. La vasca era sormontata da un baldacchino o da una tenda, che aveva lo scopo di trattenere al suo interno i vapori e il calore. I recipienti per il bagno erano spesso di grandi dimensioni, in modo da contenere più di una persona. Nel palazzo ove ha sede il Museo Civico di San Gimignano, ad esempio, si trova un affresco che si fa risalire al 300, raffigurante una coppia di sposi che prendono insieme il bagno, mentre in un codice di medicina conservato presso la Biblioteca Universitaria di Bologna si vedono tre bagnanti all'interno della stessa conca. Altre volte invece i recipienti sono per una sola persona, ma si trovano riuniti nello stesso ambiente e i bagnanti vengono raffigurati come intenti a conversare amabilmente tra di loro. È il caso di un codice fiammingo risalente al XIII secolo, conservato oggi al British Museum di Londra. Particolare significativo di questa immagine si evince chiaramente che si tratta di persone di sesso diverso, alle quali tuttavia la situazione particolare non sembra recare alcun tipo di imbarazzo. E i bagni di gruppo. Dei bagni pubblici medievali non restano purtroppo tracce architettoniche né reperti archeologici di qualche rilevanza. Ma la ricchezza di testimonianze scritte è tale da non lasciare dubbi circa il successo delle stufe come luoghi di ritrovo e di socializzazione. Questo è testimoniato, tra l'altro, dalle dimensioni di tali strutture, capaci di ospitare anche diverse decine di persone contemporaneamente. È il caso, ad esempio, della famosa stufa della Pescheria a Lione nel XV secolo. La clientela non era limitata ai solo uomini, ma comprendeva anche le donne. L'affluenza ai due sessi era generalmente regolata dalla legislazione statutaria, nella quale venivano fissati vari turni, secondo i giorni e le ore. Non sempre tali disposizioni erano rispettate, dando così luogo a situazioni di promiscuità che facilitavano sia le relazioni extraconiugali che la pratica della prostituzione. Ma al di là di questo, le testimonianze di cui disponiamo sono concordi nel registrare una larga frequentazione che coinvolgeva tutti gli strati sociali. A Firenze, ad esempio, una delle stufe era denominata dei tedeschi, perché era situata in una zona abitata prevalentemente da operai immigrati dal nord Europa, che lavoravano nelle numerose manifatture tessili della zona ed era da questi usata di preferenza. Allo stesso modo, a Siena, la stufa secca, che si trovava nelle immediate adiacenze degli scorticatoi, vale a dire dei luoghi dove si macellavano gli animali, era quotidianamente frequentata dai lavoranti dell'arte dei beccai. www.redigio.it e la storia continua.